Sì, certo che sono qui, eh? Dove vuoi che sia? Tutti i giorni a quest'ora io sono qui, yeah. E tu dove sei? Sei lì, eh? E io sono qui. Allora, che si fa stasera, eh? Che c'è? C'è qualcosa di strano? Vedete qualcosa di strano? Eh? Ma io sono sempre così, sono sempre stato così. American boy, un pezzo di merda americano. No, ma bravo ragazzo americano. Oggi mi è presa così, l'ha presa così. Non solo, anche gli occhiali, sì, per fare ancora più il duro. Ma forse sarebbero meglio gli altri. Quella forma di cuore, la forma di cuore sono meno da duro, no? E le donne lo vogliono duro, l'uomo no, cioè lo vogliono duro, insomma bisogna ingegnarsi, dove li ho messi? L'americano è fruga, cioè certe volte si trova, no, allora si trova, a volte no, mica sempre si trova e che si cerca. Io quando cerco una cosa non trovo mai quello che cerco. Quando non lo cerco lo trovo, perché ho trovato, sì, ecco, l'ho trovato, sì, ora vediamo se stanno meglio questi, sì, però prima puliamoli un pochino, c'è un cencino, è fatto apposta, vediamo questo, sì, forse sì, io preferirei, sì, se sono più... Cioè, non si vede nemmeno tanto il cuore, vero? Sì, certo. Ah, il cuore sta dove deve stare. Che è successo? Il cuore sta qui dove deve stare e batte. Come deve battere e per chi deve battere, eccetera, eccetera. Salute, eccetera. Oh, cari amici. Sì. Non so come dirvelo, ma... Il Bunga Bunga ha colpito duro, si parlava prima di cose dure, molto duro ha colpito il Bunga Bunga. Ah sì, eh? Eh sì, voi ricordate? Cioè, vedo, questo, no, che è questa cosa che c'è qui? Voi ricordate, cioè, il cappello c'ha una sua... Voi ricordate o non ricordate? Quando ci fu il caso di Ruby, vi ricordate che Ruby, io facevo così, Ruby, no? La ragazza, insomma, quel pezzo di fucca, sì, che Berlusconi si era portato a casa, no? Per sé, per gli amici, c'era Putin, c'era, insomma, dice, prendiamo un po' di robetta mona, giovane, si fa il Bunga Bunga, che voi sapete, è stato detto che cos'è, è praticamente un rapporto anale, che viene da ano, da lì viene anche anello, l'anello è fatto così, l'anello, giusto? Come fa? Fatto così l'anello? Bene. Anello, un piccolo anello. Oh, dunque, allora il Bunga Bunga, la signorina era la regina del Bunga Bunga, insomma questi commensali, no, di queste cene si divertivano un po', che male, cioè, ma la ragazza era minorenne, è tutto lì, 17 anni, pensate. Una maiala patentata, voglio dire, che va a fare le cose da maiala, perché fa la maiala di professione, ma c'ha 17 anni, cioè, ma che vuol dire? No, a parte questo, che questo vorrebbe dire poco. Però quando ci fu il fatto della telefonata di Silvietto, no? Quando disse la nipote di Mubarak, queste cose. Io andate a vedere la puntata o le puntate relative. Se io mi ricordo quali puntate fossero, ma voi andate qui a on demand, vedete le puntate, e quello che dissi io, questo è un colpo duro per il premier, più duro degli altri, è una cosa peggio di altre cose, la corruzione, corrompi i magistrati, fai questo, no, niente, questa è una cosa che gli peserà parecchio, che, cioè, poi sembrava che tutto fosse stato messo a posto. E diceva, ma forse Fraccani un si mordono, no? Per non far passare male la questura, dice, facciamo. Invece no, e allora quello che avevo detto io era vero, era un colpo durissimo al Premier, sì? Perché è rimasto lì. Cioè, questi magistrati, con grandissima, come si può dire, no, non vorrei dire una parolaccia, ma certamente non mi è sembrata una grande magistratura, quella che agisce così. Parliamoci chiaro, non mi sembra un grande premier quello che agisce così, non mi sembra una grande magistratura quella che agisce così. E cioè la magistratura che zitta, fa finta di nulla, questa sembra una cosa appianata, ormai insabbiata, non se ne parla più, e invece se la tiene lì zitta, appena, non sono passate 24 ore, non sono passate 24 ore da quando hanno deciso sull'impedimento, no, sul legittimo impedimento. Dice, se hanno fatto una cosa così, legittimo impedimento, il Premier deve essere tutelato se ha degli impegni internazionali, impegni importanti, un Consiglio dei Ministri certamente non potrà partecipare alle udienze, però insomma una via di mezzo. Si preparava, era tutto preparato, era tutto calcolato. Quindi a me una magistratura che agisce così non piace per niente. Che si attacca anche alle trombatine, non mi piace. Ovviamente non mi piace nemmeno il Premier che per salvare una puttanella, forse perché ha paura che parli, forse perché insomma ci teneva, fa la telefonata in questura. Siamo a dei livelli di infimo ordine, indubbiamente. Allora, cosa si salva qui in Italia? Ma non si salva niente. La magistratura fa le cose, come dicono, a orologeria. Ma poi avete visto la cosa, il caso è scoppiato oggi, no? Sembrava ormai chiuso. Cioè, praticamente c'è l'udienza il 20, 22, insomma, sempre questo mese, fra pochissimi giorni. E rito diretto, giudizio immediato. Cioè, una cosa così. Una tegola di quelle che te ne raccomando. Loro cosa hanno fatto nel frattempo? Zitti, zitti, facendo finta di insabbiare il tutto, I signor bruti liberati, così si chiama, pensate, tu cuoque bruti, filimi, vabbè, che cosa fa? Fanno le indagini, approfondiscono questo caso come se, senza dire nulla però, sono stati furbi. Però queste furbizie non mi piacciono. Non perché io voglia difendere Berlusconi, non difendo né l'una né l'altra parte, proprio sono schifato, assolutamente. Perché hanno nell'ombra tramato, hanno fatto le indagini come se non fosse successo nulla. Ora, se hanno chiesto una cosa così rapida e immediata, c'hanno delle prove inconfutabili sicuramente, però prove di che cosa? Prove di semplice trombata, insomma, no? Vabbè, hanno delle prove che quella era lì, che quella era minorenne, e incolpano Berlusconi, Emilio Fede, Lele Mora e questa Nicole Minetti di sfruttamento della prostituzione, eccetera, cose così. Cioè, sono cose infamanti, ovviamente. Minorenne, maiale, vabbè. Cioè, io penso che uno possa fare e debba fare quello che vuole. Io ho sentito oggi la Ruby parlare, e parla molto bene, tra l'altro. La Ruby parla correntemente, cioè non parla da marocchina, ma parla anche un buon italiano, nemmeno parla bene italiano per essere straniera, no, parla un buon italiano. E ha detto, nell'orale è molto versata, è molto brava nell'orale, no? Quindi parla bene, certo. E quindi, diciamo, ha detto una cosa su Berlusconi, ha detto, a me sembra un uomo molto solo. E io le do ragione. Ruby, tu sei una maiala, però ti do ragione. Perché ti do ragione, Ruby? Ruby, ti do ragione perché un uomo che va con le maiale, con le prostitute, che deve pagare le donne, è sicuramente un uomo molto solo. è sicuramente molto, può essere anche l'uomo più ricco d'Italia, può essere anche il presidente, può essere quello che ti pare, ma è un uomo molto solo, sicuramente se è costretto a pagarsi e a pagare anche agli altri perché le offre le donne, è una cosa abbastanza patetica, patetica. Quindi una come lei che in realtà non ha mai detto veramente di essere, di aver avuto rapporti sessuali con Berlusconi, ma insomma c'è bisogno tanto di dirlo, c'è una figlia così che non te la fai, scusa, ma te la, pure, la paghi pure, no? La fai? Ehi, baby. Quindi, cioè, praticamente ha centrato l'uomo, secondo me. Berlusconi è un uomo solo. Sì, ma non importa se uno è circondato sempre da tante persone, ma queste persone sono guardie del corpo, queste persone sono politici, leccaculi, cioè, giornalisti, poi tutta questa corte, no? Questa corte così. In realtà poi l'uomo si trova solo di per se stesso, l'uomo è profondamente solo. E quindi un uomo che deve lottare tutti i giorni contro che cosa? Nemmeno contro i mali che affliggono l'Italia, i veri mali, che sarebbe proprio ciò contro cui lottare. No, vero? Perché fu così? Yeah! Effettivamente lui lotta contro la solitudine, contro questo tarlo che lo porta a doversi pagare le donne, ed è tristissimo. Oddio, intendiamoci, saranno dei casi in cui la donna non si fa pagare, magari per andare con Berlusconi, però chiede sempre un piacere, chiede sempre qualcosa, che la Daddario voleva che gli facesse un piacere su una cosa edilizia, no? Cioè, è vero, ma poi non è fatto, questo si mette in casa persone pericolose che poi parlano, persone che lo filmano, non se ne rende conto, non se ne accorge nemmeno. Cioè, ma ti rendi conto? Andiamo. Effettivamente la cosa mi puzza, lavate la mischera, già la ti puzza. No, insomma, per dire, effettivamente l'uomo è carente. Insomma, ora si trova di fronte a una situazione tragica, secondo me, perché non è quel tipo di processo che con qualche azzecca garbugli, che con qualche, insomma, trovata cavillo può rimandare, può insomma accomodare. Qui si tratta di qualcosa che tocca anche la sensibilità del popolo, no? Dell'italiano, la donna italiana, insomma la minorenne, la prostituta, prostituzione, sono cose che alla gente non piacciono molto effettivamente, no? Quindi c'è proprio lo sputtanamento, e questo, se da una parte è così, ed è anche giusto che sia già spontaneamente, perché uno è così ingenuo, no? Da farsi raggirare in questo modo, anche farsi fare i filmini e le registrazioni con telefonini, via, dai. Ma quando entra qualcuno in quella casa, fallo perquisire da tutti, cioè magari queste guardie del corpo sono contente di perquisire queste qui, no? Certo, sentiamo un po' da tutte le parti, no? E levagli tutto, come a scuola, levagli i telefonini, come meno, tutto quello che può essere. Ma non puoi immaginare che anche magari qualcuno sia mandato dall'opposizione, o che comunque ci voglia marciare qualcuna di queste signorine, via, dai, Berlusconi. Cioè, un'ingenuità che non si può ammettere in un capo di governo di una nazione come l'Italia. E qua è anche un problema, diciamo, di sicurezza. Magari uno si introduce con qualche arma, con qualche bombetta, non so, che ne sai, guardi, via, si sa mai. Quindi ingenuità che va pagata, queste ingenuità si pagano. Però dall'altro lato ho sentito fare blum. che cosa sarà stato? Blum! Un rumore, blum! Vabbè, dall'altro lato invece, oh yeah, perché devo fare così ogni tanto, se no non giustifico i cappelli e gli occhiali, oh yeah, dall'altro lato c'è una magistratura, diciamo, che va un po' sul meschino, parliamoci chiaro, non si può fare così, cioè si vuole abbattere per forza una persona. Ce ne sono tante che fanno di questi lacchezzi, tanti politici di tutte le parti politiche, se vogliamo, vero? C'è tanta gente che si potrebbe beccare in fallo, o col fallo, o nel fallo, insomma, eccetera, eccetera. No, ecco, ma chiaramente questo accanirsi su Berlusconi, questo aver calcolato tutto. Ieri la sentenza della Corte, no, insomma quella lì, Corte di Cassazione, no, di, come si chiama? Non è Cassazione, si chiama Corte Costituzionale, ecco, la sentenza dice, ma Berlusconi una cosa a metà e metà, sembrava che quasi le cose si fossero, insomma, cioè Berlusconi poteva inventarsi qualche impegno, no? Per non andare alla sentenza, cioè all'udienza e rimandare, loro cercavano di beccare i momenti in cui non aveva impegno, loro devono aver fatto un calcolo precisissimo, cioè, oggi si fa questa sentenza sul legittimo impedimento, una cosa più equilibrata. Domani gli si dà la stangata e si fissa una cosa rapidissima nei giorni in cui devono aver guardato il calendario del Premier per vedere che in quei giorni non avesse degli impegni importanti internazionali. Poi dice, se non puoi venire oggi, ti diamo un altro giorno ancora. Cioè, gli hanno dato la possibilità di venire per 3 giorni, insomma, nel senso che se non puoi oggi, poi domani, oppure domani l'altro, capito? Quindi uno di questi giorni potrà. O si dà ammalato, cioè, però alla fine mi domando io, esistono anche i processi in contumacia, no? O no? Se uno non si presenta, va avanti lo stesso, la condanna o l'assoluzione può essere comminata ugualmente. Ma ecco, si dice comminare una condanna, ma comminare una soluzione non è sempre comminata, è combinata anche la soluzione, no, non lo so, devo fare così, scusate, per contratto oggi devo fare così perché oggi sono così, quindi può darsi anche che possa essere condannato in contumacia, cioè lui assente. È contumacia, esiste la contumacia, stasera prima di venire qui c'era 8:30, no? Sulla 7 con quella rifattona, no? Della Gruber, la Gruber, la rifattona, gli hanno fatto una luce spettrale per cercare di renderla più giovane, ma che devo fare? Vabbè, insomma, Lilli c'era Cicchito che di solito fa i suoi discorsi un po' abbastanza bonari, era tesissimo, era incazzatissimo Cicchito, povero Cicchito, lui sempre così tranquillino, insomma di solito, no? Capogruppo, lui è un pezzo importante del PDL, era teso e incazzato, teso come una corda di violino, cioè questo colpo l'hanno accusato fortissimo, c'è stato anche un discorso di Berlusconi, ha detto le solite cose, insomma, eccetera eccetera, però questa volta non ha giurato sui suoi figli e sui suoi nipoti, no, che doveva giurare, insomma, certo che non fa onore all'Italia niente di tutto ciò. Né il comportamento di un premier, né il comportamento di una magistratura che si vede chiaramente, cioè è evidente, no? È lì per abbatterlo, come se andassero a caccia, no? E cioè, caccia grossa, oddio, tanto grossa no, perché è piccolino, però ha una carica grossa, va, tum, pum, l'ho abbattuto, no? Berlusconi è uno che ha lottato tanto in questi anni e ce l'ha sempre fatta. Lui ha i mezzi, c'ha anche gli interi, come c'ha Ghedini, no, insomma c'ha tutte queste, c'ha riesce, è riuscito, insomma, incredibilmente a svicolare, a farla franca finora, probabilmente scivolerà proprio su questa buccia di banana. Non ce l'ho più la banana, avevo una banana, io non ce l'ho più. Sì, una buccia di banana, a banana niente, a banana niente, a banana niente, a banana, banana, banana niente. Sì, se l'ho fatta anche la zaccina una volta sui bunga bunga. Però ricordate quello che dicevo io, perché quello che dico io non è una cosa campata in aria. Io quando dico, molto spesso poi constato. Ho constato, insomma, constato. Cioè, alla fine viene fuori, se questo Berlusconi questo non lo doveva fare. Per me non è che non dovesse trombarsi o portarsi a casa le donnine. Quelli forse sono fatti suoi, forse, mezzi suoi e mezzi no. Ma insomma, ma quella telefonata è stata gravissima, gravissima. Un passo falso, poi ecco, un'altra ingenuità. Indubbiamente. E poi immagino quante altre telefonate, quante altre raccomandazioni che quest'altra avrà fatto, ma quella le è andata male. Quella è stata ta. E c'è questa giudice, questa signora magistratessa PM che si è ribellata, gli ha detto diversamente da tutti gli altri, questa, che poi insomma quasi quasi Maroni, ma anzi Maroni l'aveva querelata, mi sembra. Poi alla fine sta avendo ragione lei, eh? Madonna ragazzi, che tu vuoi fare? Brutta come peccato? No, come peccato no, ma bruttina. Cioè, mentre quell'altra, le bunga bunga, è una, anche la bocca è proprio fatta apposta, no? Cioè, è tutta fatta apposta. Sì, la minorenne si fa pentire, ora è maggiorenne, sì, Rubì. Mamma mia. Allora, il quesito è questo: Silvio si presenterà o non si presenterà? Oggi è il 14, no? E quindi mancano veramente pochi giorni. Aspetta, fammi vedere qui su, ci devo avere Corriere della Sera, vediamo. Il PM, Berlusconi subito a processo, il Premier, mi difenderò in tribunale. Aspetta, mi abbasso gli occhiali se no non vedo nulla. Il Premier convocato il 21, 22 o 23, quindi proprio a brevissima distanza. Di solito le cose le fanno sempre, per l'interrogatorio. I giudici chiederanno il rito immediato, ti rendi conto, il rito immediato. Il PDL fa quadrato attorno al Cavaliere, l'opposizione così perde il paese. Parla Rubi, ho avuto paura di essere uccisa. Ma da chi? Io ho sentito parlare Rubi, però non so se ha detto, non ho sentito di... Deveva di fare la fine della transessuale di Roma. Ma quella scusa è, no, un momento, cioè, quella appartiene all'altra parte politica, cioè la transessuale di Roma, quella che è stata uccisa, che è stato ucciso anche lo spacciatore, insomma, tutta una serie di morti, di morte, ma diciamo morti perché sono tutti maschi, insomma, voglio dire, lì si parla del PD, scusa, ma no, bisogna dire anche onesta, cioè, da quella parte lì qualcuno ha messo a tacere, da quest'altra parte ancora la Rubio l'ha ammazzata, nessuno, bisogna dirlo, ho avuto paura di essere fatta fuori, ho avuto paura di fare la fine della transessuale di Roma, confessa Karima El Mahorung de Pilankul, più nota come Rubi, al centro dell'inchiesta che venne recata al Presidente del Consiglio di Berlusconi per concussione e prostituzione minore. Concussione e prostituzione, ma la concussione, scusa, ma la concussione non è che tu chiedi a qualcuno di essere corrotto, cioè tu dici la corruzione è pagare qualcuno, no? La concussione è chiedere a qualcuno di essere pagato, cioè senti, mi corrompi per piacere. No, questo è che c'entra, vabbè, insomma, torniamo a loro, per carità di Dio. La ragazza marocchina ha raccontato in intervista a Vanity Fair, Vanity Fair, di aver tenuto lo scorso, temuto lo scorso autunno, dopo lo scoppio dello scandalo, di finire come brand, vabbè, ha temuto e basta, ma, perché c'era qualche segnale, Marrazzo, Brenda morì asfissiata, cazzata, questa è una grandissima cazzata, c'è un articolo basato su questo che non ha alcun senso, non ha alcun senso, perché ha solo avuto paura di una cosa inesistente, cioè, perché per ora sono state ammazzate tutta gente che dava noia al centro-sinistra, o sbaglio, poi Silvio, si fa passare che razza, sì, poi Silvio, dunque... La registrazione delle telefonate al 113 e il cambio di indirizzo della procura. Sì, hanno cambiato indirizzo a un certo punto. Gli avvocati del Premier, mai rapporti sessuali tra Berlusconi e Ruby. Ma figurati, Berlusconi c'ha una ragazza così in casa, o la tromba, ma se non la tromba vuol dire che gli si rizza più. Scusa se te lo dico, Silvio, perché fa anche voi. Dunque, ecco cosa sono il giudizio immediato. Cos'è il giudizio immediato? Vediamo. Perché lui si dice senza magari sapere esattamente. Voglio sapere, voglio approfondire. No, so, cos'è questo?
No, gioco, ma su che ruota?
Non voglio questo.
Questo è il nuovo 10.
Scusa, ma c'è uno che parla. Come funziona il giudizio? No, è un video, mi piacerebbe saperlo, ma non lo voglio far vedere il video, ma chi lo dice? Cioè, perché magari il video ti racconta qualcosa, no? Sa provare, però c'è la pubblicità prima, no, la pubblicità rompe le palle, no? Sì.
Innovazione è pretendere di essere stupiti.
Sì, ho capito.
Noi la chiamiamo Creative Technology. Citroen C3 Diesel HD Apple 5 al prezzo del benzina.
Ma io voglio il giudizio immediato. E tutto devi fare.
Corriere.it, Giuseppe Guastella. Il rito immediato è uno dei cosiddetti riti speciali. Perché si possa svolgere un procedimento con rito immediato è necessario che sia evidente la prova, e cioè che il pubblico ministero, in questo caso la Procura di Milano, ritengono che di aver raggiunto una piena evidenza della colpevolezza, presunta colpevolezza.
Vabbè, basta, non voglio sapere. Anche perché mi sembrava troppo alto. Perché è Berlusconi. Ora torno io, sono più bello di me. Sa che perché sono tutto americano. Ehi baby, hey. No, devo fare l'americano. Ehi baby, oh yeah. Come va? Hey. E quindi presuppone, appunto, ma lo dicevo prima anch'io, che ci sia la certezza, insomma, delle prove schiaccianti. Glielo schiacciano a Berlusconi. Lui va lì e dice, lo metta qui. Ma che cosa mi fa? Cia! E gliene schiacciano, te lo dico io. Vabbè, e questo è, come dire, così, quello che succede oggi. Come si può dire, il fatto del giorno, no? Il fatto del giorno. Ci vuole, per i giornalisti ci vuole sempre che cosa, certo. Yeah. Oh, io invece, che cosa posso dire? Posso dire invece un'altra cosa. E cioè, io ero stato invitato per domani in un luogo. Sì, in un luogo. In provincia di Pisa, a Buti. Dovevo andare a Buti, ma poi non ci vado perché ho da fare altre cose, ho un altro impegno, purtroppo. Ma siccome io non mi ricordavo nemmeno, in realtà, di aver collaborato a fare un libro, no? è uscito un libro, diciamo, interessante, no? Questo libro, quindi ora basta Berlusconi, basta, chiaro? Oh, basta, ho detto basta, lì a me stesso. Un libro su un poeta contadino, un poeta pastore, eccetera, che è un professore, un preclaro professore dell'Università di Pisa, ha scritto, insomma, e io gli ho dato, ho scritto tutto io, ho dato alcuni dati di cui lui aveva bisogno, perché i professori a chi chiedono? A me, che ho fatto la terza media, ovviamente, no? E quindi, effettivamente domani c'è la presentazione di questo libro a Buti, ma io non posso essere lì, però vorrei dire, se qualcuno volesse andarci, è sempre una cosa molto interessante. Quindi vi faccio vedere questa cosa qua, sabato 15 gennaio, Biblioteca Comunale di Buti, quindi alle 16 c'è una mostra arte palio, insomma premiano dei bambini eccetera, sì, con le scuole. Poi c'è palio e feste religiose tra Buti e Bientina, intervento di Fabrizio Franceschini, vedete? C'è scritto qui, lo vedete qui? Nell'occasione sarà presentato il volume di Fabrizio Franceschini, F. Mori, Filippo Mori, le ottave inedite di Pietro Frediani. Ecco, e questo è il libro a cui ho dato un piccolo contributo. Ecco. Interverranno Fabrizio Franceschini, docente di linguistica italiana dell'Università di Pisa, Filippo Mori, archivista, Andrea Addobbati, ricercatore del Dipartimento di Storia dell'Università di Pisa, Roberto Serafini, sindaco di Buti, Paola Marcone, drammaturga e regista, e questo qui non so chi sia, Gianni Greco, conduttore radiofonico, collezionista di manoscritti. È che questo ultimo nome qui non mi è nuovo, devo dire non mi è nuovo, collezionista di manoscritti, mi piace molto che abbiano scritto questa cosa qua, perché semplicemente perché, cari amici, parliamoci chiaro, che cosa è successo, di che cosa parla questo libro? Parla di un manoscritto ritrovato, non è un manoscritto però che ho ritrovato io, che è stato ritrovato dall'archivista Mori, insomma, cioè hanno trovato in una biblioteca, di solito si trovano lì i manoscritti eccetera, manoscritto non di mano proprio del Pietro Frediani, ma sai, siamo nell'Ottocento, un po' le cose si scrivono, si riscrivono e così via. Allora, siccome parla della rivalità fra Buti e Bientina, perché, il buon Pietro Frediani, grande poeta di quelli ignoranti, si fa per dire fra virgolette, perché molti vorrebbero essere ignoranti come lui, ma portava a pascolare le pecore e nello stesso tempo che faceva? Scriveva poesie ed era molto erudito, aveva letto Dante, Ariosto, insomma tutte queste cose qua. E quindi è un gran personaggio per Buti, poi ha fatto i maggi che a Buti fanno sempre, insomma, poi c'è il palio di Buti, e che poi Buti è una bellissima località, un bel paesino, sai, c'è anche il castello, cosa credi? Quindi insomma a me è capitato di entrare in possesso, sono entrato in possesso di alcuni manoscritti di Pietro Frediani, inediti, che vuol dire di grande interesse storico, poetico, più di 80, quante sono? 87 mi sembra, poesie. Sì, 87 mi sembra. Poesie di Pietro Frediani. Quel Pietro Frediani, ben conosciuto nell'ambiente, insomma, soprattutto butese, ma anche a livello di chi si occupa di poesia popolare, è un personaggio. Andate a cercarlo magari su Wikipedia, Pietro Frediani, e ci sono dei dati su di lui. Lui aveva fatto delle poesie su dei foglietti. Lui scriveva sempre su dei foglietti, e poi li regalava, dava alle persone del paese, e poi ai nobili. Lui lavorava per le famiglie nobili, la famiglia Orsetti, per esempio. Sì, beh, sai, di Lucca, loro erano di Lucca, c'è Palazzo Orsetti a Lucca, dove c'è il sindaco, si chiama Palazzo Orsetti a Lucca, no? Quindi questi nobili, e lui era un semplice servitore di questi, portava le pecore, andava a fare le cose di qua e di là, insomma, e scriveva sempre queste cose, spesso in onore dei suoi padroni, ma sempre con una certa vena, spesso di ironia, no? Che loro probabilmente non coglievano. Insomma, sì che è molto interessante. A me capita una volta di vedere una stizione, perché Molte di queste non sono vari formati di fogliettini, ma alcune sono a striscioline lunghe così, sì, così, proprio poi si rigirano, c'è scritto anche dietro e via. Allora me ne capita una, un tizio mi sottopone questa cosa, dico, mi piace, mi sono sempre piaciuti i manoscritti, ho delle cose, no? E quindi dico, oh, che roba del 500, è interessante. Il manoscritto è sempre un fatto di vita, capito? Cioè, a me piacciono anche le cose stampate e come, beh, insomma, da gli incunaboli in poi. Però, insomma, è bello che un poeta scrive a mano e io ho quello che lui ha scritto. Ci sono dei libri su Pietro Frediani, ma di alcune poesie recuperate, ma le mie, quelle che ho trovato io, non ci sono, lo so perché ovviamente mi sono messo in contatto col comune di Buti, abbiamo parlato, gli ho fatto lustrare gli occhi, sciorinando tutta questa roba, il professor Franceschini e così via. Quindi, ma torniamo al primo ritrovamento. Questo mi dice, ho questa poesia manoscritta, si vede un toscano, un poeta toscano, vabbè, bellino, mi piace, insomma, la compro questo foglietto, e per fortuna, perché questo qui non sapeva, mi ha detto anonimo, tanto è vero che è un tipo che viene da un'altra regione e era venuto in possesso di alcune cose e in effetti non sapeva a chi attribuire queste cose, e nemmeno io avrei saputo, perché mi piaceva avere questa cosa scritta dal poeta, chiunque fosse, no? Una cosa popolare. Ma ho avuto la fortuna che in quella poesia, proprio in quella poesia, pur non essendoci mai la firma in fondo, in quella poesia ci fosse autonominato Pietro Frediani. Cioè in poche, pochissime, in alcune, lui si autonomina, cioè come dire il vostro Pietro Frediani, quando si riferisce anche alle persone a cui dedica la poesia. Allora, io dico, questo nome non mi è nuovo, Pietro Frediani io l'ho sentito, non ero sicuro di chi fosse, però l'ho sentito, è qualcosa che non... Allora sono andato a cercare ovviamente su internet e l'ho trovato, ho capito, sì, che lo conoscevo, senza ricordare bene, ecco, come l'avevo sentito, ma questo nome l'avevo sentito. Però, ecco, dico, questa è una poesia di Pietro Frediani scritta da lui, probabilmente inedita, immagino, insomma, comunque, un manoscritto. Fosse anche edita, avere il manoscritto è sempre una bella cosa. Allora mi rivolgo a questa persona di nuovo e dico, senti, ma quando torni da queste parti, cioè, ma ce n'hai altre di questo poeta anonimo? Lungi da me dire la verità, no? Cioè che avevo scoperto chi era, eccetera, eccetera. Se no poi questo alzava il prezzo. Oh yeah! Alzava il prezzo, no? Quindi io ovviamente mi ho preso un altro gruzzoletto. Dice, ma non ce n'ho più. C'ho queste sole, una quindicina. Vabbè, allora io, insomma, se tu ne trovi ancora, tutte quelle che trovi mi piacciono, perché voglio fare uno studio su questo poeta anonimo. Intanto avevo trovato altre tracce ben precise del Frediani, perché mettendomi a studiare un po' la situazione ho trovato dentro queste poesie delle tracce, insomma, alla fine poi lui ha detto, io le prendo da un signore, un ex generale, un generale in pensione che ce l'ha nella sua casa, c'ha tanti cimeli, tante cose, le prendo da lui, ho capito, vai a pigliare, in Emilia Romagna, va a pigliare, sono andato a pigliare. E alla fine ho fatto questo corpus, fino a che mi ha detto non ce n'ho più, non ce ne sono più, lui mi avrebbe date, cioè fossero state 1000, mi avrebbe dato 1000, cioè, perché lui non veniva, no? Vendeva, certamente più ne prendevo, meno spendevo, però insomma qualcosa ho speso, certo ho speso, però mi sono appropriato di un bel corpus di poesie inedite, perché ce n'è per esempio una che è molto simile si intitola La vita di Pietro Frediani, una specie di poesia autobiografica, no? Che è stata stampata, esiste sul libro questa poesia, però quella che ho io è diversa, cioè si diversifica in alcune parti, quindi è un'altra, è la stessa ma è un'altra, però ti fa capire che proprio l'autore è lui. Insomma, tutta questa roba io poi, insomma, che me ne fo? Mi piace averla, mi piace tenerla, ho tutto scannerizzato, tutto quanto, no? Poi tra l'altro vanno trascritte, perché insomma ci sono tanti riferimenti, poi vanno anche capite, non è facile, la calligrafia a volte un po' scolorita, a volte no? C'è una macchiolina, cioè è un lavoro affascinante, proprio a volte un po' duro, pesante, a volte dice non ce la farò mai a capire cosa c'è scritto questa parola, cosa è, e poi alla fine ti viene il colpo, no? È una scoperta dopo l'altra, è bellissimo tutto questo, cioè il manoscritto è vita vera, poi se il manoscritto di un pittore, perché ho detto pittore? Perché dovrebbe essere anche un pittore, no? Manoscritto, di un poeta, volevo dire, effettivamente, o di uno scrittore, eccetera, sono cose importanti. Allora, insomma, niente, c'era l'idea di fare un libro, la pubblicazione di queste cose, addirittura di fare un museo in cui mettere questi originali, insomma, piacevano molto gli abuti, se non che poi, insomma, come dire, ora c'è un problema, ci sono le elezioni, cambierà la giunta, il sindaco ha già fatto 2 mandati, deve andarsene e quindi tutto è demandato alla prossima amministrazione. Però, insomma, nel frattempo teniamoci in contatto, certo, e sai, sto facendo un librettino su Bientina, su, com'era? Aspetta, perché non mi ricordo il titolo del libro, che ancora non me l'hanno mai mandato, sai. Però me lo devo mandare, Le ottave inedite di Pietro Frediani. Le ottave inedite, Palio e feste religiose tra Buti e Bientina, Le ottave inedite di Pietro Frediani. Infatti molto spesso sono ottave, in ottava rima. Ecco come usava, usa sempre in America, no, in America no, a Buti, e da queste parti. E quindi che cosa dire? Il professor Franceschini mi ha chiesto delle dritte, insomma, cioè avevo una poesia di Frediani che era proprio fatta apposta per parlare di Bientina, no? E cioè siccome lui disprezzava la gente di Bientina, tutto il mercato di Bientina, cioè lui veramente ci andava duro, no? Sì, alcuni versi, no, non certo tutta, no, è perché io me le tengo, no, scusa, le ho trovate e le tengo io finché non c'è la possibilità di farle uscire. Però sono stato così gentile, così carino, da anticipargli qualche verso, quelli che lui voleva soprattutto sapere sui rapporti con Bientina, eccetera, e così in questo libro appare anche questo mio contributo. Io non ho ancora visto questo libro, però ho detto che insomma sono anche nominato all'interno, quindi insomma mi sarebbe piaciuto essere domani a questa presentazione nel pomeriggio a Buti, ma c'è un altro impegno, diciamo, che ha a che fare con Pinocchio e sì, allora perché? No, Pinocchio vanta tutto, no? Pinocchio Uberalles, caput, yeah, e quindi ovviamente non sono potuto andare, però insomma ho mandato il mio saluto, anche su Facebook ho messo una nota con il programma di questo pomeriggio, c'è anche il rinfresco, cioè si beve, però insomma ci posso andare a Buti, ci posso andare a Bimazzetta, e quindi insomma volevo dirlo, se qualcuno volesse andarci è sicuramente interessante, un libretto così non sarà un grande libro, però insomma ci ho messo il becco anch'io, avanti, fa piacere. Oh, vabbè, detto anche questo che volevo dire, perché domani pomeriggio, cioè alle 16, diciamo, alle 17 c'è la presentazione del libro, alla biblioteca lì di, comunale di Buti. Dice, ma io sto lì, sono da quelle parti, magari ci vado, no? Magari ci vado. Ma magari ci vai, no? Così almeno gli ho fatto un po' di pubblicità a questo avvenimento culturale. Sono avvenimenti che non rendono niente a nessuno, tanto meno allo scrittore. Lo scrittore scrive, no? Il buon Franceschini ha scritto tanti libri su questa cosa, ma poi questi libri hanno una circolazione assolutamente limitata. Non sono libri di massa, all'interno di un certo circuito di quasi scolastico, diciamo universitario, nelle facoltà dove si studia appunto questo tipo di cose che sono affascinanti. Allora io sono, mi hanno messo conduttore radiofonico ma anche collezionista di manoscritti. Io più che collezionista vorrei essere chiamato ricercatore. Sì, una specie di Indiana Jones del manoscritto, che è una cosa meno evidente di me. Io come ricercatore ho ricercato di tutto, te vieni da me, cerchi qualcosa, ce l'ho, specialmente libri, specialmente dischi, specialmente manoscritti, specialmente quadri, ce l'ho, sai che oggi mi è arrivato a casa. Sono stati così gentili, devo dire molto, molto, molto gentili. Chi? Allora, io avevo acquistato recentemente, utilizzando gli ultimi spiccioli che mi rimanevano per vivere, perché mi sembravano interessanti, 6 quadri di un pittore, un mercatino di beneficenza americano. Mi sono costati ben 40 euro, che significa che ho speso meno di 10 euro a quadro, insomma 7 euro a quadro, per dire, quindi presi bene delle tele di una firma che mi sembrava buona. E allora che cosa ho fatto? Ho guardato su internet, perché ormai internet è quello che è. Ho trovato un luogo dove, cioè un posto che si trova a Sesto Fiorentino, dove proprio di questo pittore fanno l'autentica gratis. Perché mica tutti fanno gratis, Bene, ci hanno chiesto 6 fotografie, diciamo, abbastanza grandi, e io gliele ho mandate. Perché non vi bastano fotografie mandate attraverso email? No, le vogliamo di ciccia. Perché? Perché me le hanno rimandate subito, ma bravissimi. Vuol dire, gentilissimi, solleciti, bravi, firmate sul retro, ma anche davanti e sul retro, dal pittore stesso. Cioè il pittore che è tuttora vivente, no? Ha firmato con una scritta, insomma affermo che in base alla legge, c'è una legge del 1971, una legge ben precisa che obbliga tutte le opere d'arte che vengono commercializzate in Italia devono avere l'autentica, con la foto e dietro l'autentica, se il pittore è vivente, che scrive questo quadro, no, è mio, è opera mia, firma. Oppure, se il pittore è deceduto, come spesso succede, perché i pittori muoiono come tutti gli altri, e tanti pittori sono morti lasciando i quadri, ovviamente, ci deve essere l'autentica di chi è autorizzato a farla, tipo persone, cioè i familiari, gli eredi del pittore, che cosa fanno? Delegano una persona o uno studio d'arte, insomma, a poter fare una autentica, no? Questi sono di, e vale, perché se tu devi rivendere, ha un valore, insomma, altrimenti, ora, a me non risulta che tutti i quadri, qui c'è Lorenzo Belardi, ecco, magari lui te la fa, sì, quando ti vende un quadro, ti scrive, aspetta, mi pizzi un occhio, e si scrive, questo l'ho fatto io, cioè, non c'è problema, però non risulta a me che tutti i quadri che si commerciano in Italia abbiano la fotografia con perché non mi risulta? Non mi risulta perché tanti l'ho comprato io proprio senza nulla, certo nei mercatini, 10 euro, 5 euro, e poi magari, vedi, quindi sono stati precisi, nel termine di pochi giorni, l'ho mandato prima di Natale, sono tornati oggi, quindi insomma mi sembra che il pittore ha proprio filmato tutto, e ora questi sei quadri, so che posso, se voglio, commercializzarli, avendo la sicurezza che sono autentici. Che bello però, eh? Che bello. Solo che non so quanto valgono. Magari valgono 20 euro l'uno, non lo so. Ma io spero di no. Perché, allora, io potrei anche dire il nome di questo pittore. Potrei dire il nome. Il pittore ha un nome un pochino strano per essere un pittore e per fare le opere autentiche, perché il nome è Falsetti. Ecco, Falsetti, Massimo Falsetti. Ora, capito, uno dice, ma guarda che strano, cioè, è autentica, ma sono falsetti autentici. Sono autentici o sono falsetti? Sono tutti e due, falsetti autentici. Ecco, ok, Massimo Falsetti. Ora, questo nome non è tra i peggiori, indubbiamente. I suoi quadri non sono tra i peggiori. È vero. Però io non so quanto. Io vorrei venderli, perché tanto non ho possibilità più. Io ho troppa roba, non ho più pareti, ma alberi infiniti, no, più pareti. Non c'ho più pareti. Io bisogna che. Insomma, che ammucchiate lì, è brutto. Insomma, se qualcuno mi sapesse dire sto Falsetti, che quotazioni ha. Vabbè, però credo che non sia proprio l'ultima ruota di carro, no, diciamo la verità, capita, però è la prima volta che mi capita che un pittore che io non conosco nemmeno, è successo tutto per posta, mi mandi la sua autentica, così alla svelta e così, insomma, gratis, perché normalmente le autentiche te le fanno pagare, ma è quello il problema. Te paghi poco un quadro, però per averlo autenticato lo paghi più di quello che. Quindi sai com'è, ci sono questi esperti d'arte, cioè invece forse andare dal pittore stesso, vabbè, niente, tutto qui, e ora mi informerò meglio, ora che, vabbè. È carina, ma la cosa più carina, proprio la ciliegina che sta sulla torta, la ciliegina, ecco, è quella che sono stato chiamato dottore. Ah, sì. Io dottore. Non ho lavorato 8 ore di seguito io. Mai, dottore, mai. Quando mai ho lavorato 8 ore di seguito nella mia vita? No. nel senso che quando mi hanno mandato un'email, mi hanno chiamato dottore. Dottor. Poi mi hanno mandato questa cosa, arrivato oggi a loro spese, che io ho speso 1,20 euro, ho fatto il piego libero, glielo ho mandato, e loro mi hanno rimandato. E dottor, bello grande, dottor, io non la butto via la busta, io ci rimetto, anzi ci ho già rimesso le sue fotografie, tutto dentro, per me, no. E poi c'è la busta esterna, una busta interna ancora di carta, e dentro ancora una busta di plastica dove hanno rimesso le mie foto, io le avevo mandate così, come vabbè. E mi chiamano dottore, questo è fantastico, cioè, e io mi sento molto imbarazzato, perché, lo so, quest'anno c'è un'aria nuova, sì, sono presidente del gruppo Firenze, no, il gruppo, dell'associazione culturale Firenze Rizzati, e sono presidente, dottore, che cosa sta succedendo? Mi sono laureato improvvisamente e non me ne sono accorto. È la laurea della vita, ad honorem, casomai. Me la sono data da me, non lo so perché, sicuramente la merito, la meriterei una bella laurea ad honorem. Però, insomma, comunque, dottore, cioè, perché pensano ovviamente che se uno ha dei quadri da autenticare, non sia uno straccione qualsiasi, no, come me, no, ma sia un dottore, ecco, un dottore. Dottor Greco, vabbè, d'accordo, sono qui. Mi scappa da ridere e basta, insomma, capito? Perché mai nella mia vita, anzi, poi è ridicolo che le fa, non sono dottore, dottore, non sono dottore. Vabbè, mettiamoci del dottore, in qualcosa sono dottore. Sì, 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 mi piace giocare a dottori, sì, sì, sì. Quello per esempio, sempre fare la parte. Sì, quello sì, 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 davvero. Sì, quello sì, 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 davvero. Sì, a volte però anch'io mi faccio visitare. Allora, Berlusconi, eh? Come Berlusconi? In che senso Berlusconi? Di nuovo? Beh, guarda, abbiamo parlato di Berlusconi, del bunga bunga, di tutto quello che si è svolto oggi, no? E poi? Poi si è parlato di manoscritti, cosa meravigliosa veramente, che si manoscritti, anche se perché io ho altre cose manoscritte, sì, 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 cioè il primo euro della storia, sì, 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 quello, la storia del mondo, cioè il primo segno di euro è del 1578, ce l'ho io, venuto per sbaglio, ma su un manoscritto del 1578 di diverse pagine, sull'ultima pagina, proprio sulla data 1578 c'è una specie di cancellatura, probabilmente, è venuto fuori il simbolo dell'euro nel 500. Allora, per dire, no? Ho delle poesie inedite di un autore, di un poeta fiorentino, Carlo Giamboni. Io non ho trovato traccia di questo Carlo Giamboni da nessuna parte. Eppure ho due quadernetti per un totale di 80 poesie deliziose su Firenze, su fiorentini, sui tram, su tutte queste cose qui, proprio sulla Firenze dell'inizio del Novecento, perché sono datate 1902. Però questo Carlo Giamboni io non so chi sia. C'è qualcuno che l'ha sentito nominare? Sì, ma non sanno dirmi nulla, quanto vale il falsetto, chi è Carlo Giamboni, però sono molto bellini, meriterebbero anche la pubblicazione, ma sicuramente, 80 sonetti, proprio 80 sonetti su Firenze, eccetera, eccetera. Anche quelli non me li lasciai scappare quando mi capitorno. Quindi ho dei manoscritti che... Ho delle lettere interessanti, anche una riguardante Lucca e certi lavori di molto tempo fa. Vabbè, insomma, per dire. Poi abbiamo parlato, di che si è parlato? Ah sì, di arte, di quadri, del fatto che esiste una legge, che dice che tutti i quadri devono essere autenticati, cosa che non succede di solito. Boh, cioè, io, guarda, forse nella mia vita ho venduto due quadri, e tutte e due allo stesso prezzo, cioè roba, il primo l'avevo comprato a 15 euro, l'ho venduto a 1.300, non è male, il secondo l'ho pagato 10 euro, poi l'ho venduto a 1.200, però fatta a mezzo con chi l'ha venduto e quindi ho preso solo 600. Vabbè, insomma, per dire, non male, no? Cioè, un escalation di guadagno, però in nessun caso di questi c'era un'autentica. Erano autentici di sicuro, sono stati riconosciuti autentici dal gallerista che mi ha comprato il primo e dal gallerista che ha venduto per mio conto il secondo, prendendosi il 50% però, insomma... Allora, vabbè, per dire, per cui io di tutta la roba che ho sempre trovato, sempre portato a casa, ho venuto proprio quasi nulla. Però mi sarebbe sempre piaciuto e forse mi piacerà farlo, perché tanto siamo su un nuovo corso, questo è il nuovo decennio, no? Che io sto affrontando e che mi porta un sacco di cosine, per ora tutte cose abbastanza cioè dottore, presidente, ma insomma non di soldi, no, ma insomma, che c'è scritto qui? Il Falsetti vale un euro, forse 1,20. Ecco, bene, caro Massimo, allora se tu vuoi te lo regalo, eh? Ah sì, ti piacerebbe? Poverino, cioè, ci avrei dimesso. No, ragazzi, non fate sempre, cioè, te sei recidivo, hai già fatto delle battute di questo tipo, hanno fatto vedere i quadri di Teo Russo, mi ricordo, sai, Teo Russo trovato nella spazzatura, ce l'ho ancora io, sai, uno l'ho dato, uno l'ho regalato a Sblindo, sì, davvero, quello che ho fatto vedere sempre, nessuno l'ha voluto, però era bellino, cioè, come dire, era Sblindo, vero. Mentre Teo Russo non mi ci metto nemmeno a vendilo, dai, via, parliamoci chiaro. Dai. Ma no, con Firenze Rizzati dovremmo fare degli autofinanziamenti. Certo, stiamo facendo un sito, dobbiamo fare il tesseramento, tutte queste cose. Firenze Rizzati, Firenze Rizzati, Firenze Rizzati, eccetera, eccetera. Effettivamente troveremo dei modi di autofinanziarci. Se no anche, come si fa? Stiamo preparando le cosine belline, Non c'è problema. Firenze si rizzerà. Sì, un po' la rizza Renzi e molto la rizziamo noi. Bene, con questa affermazione devo dire assolutamente, come si può dire? Conclusiva. Io chiudo qua. Sarà da divertirci nel vedere nei prossimi giorni cosa succederà a Berlusconi, e a tutti, perché è una cosa che poi diventa spettacolo, in ogni caso, sempre, certo, non ci vorranno mica affibbiare, non so chi, al posto di Berlusconi, almeno con lui ci si diverte, con Bersani, ma Bersani andrà al massimo con la sua moglie, che c'è da divertirsi, e via, Bunga Bunga, Rubi. Allora, io chiuderei qui, sì, perché sennò poi mi si rizza i Firenze, Firenze rizza. Che è questo saluto si affrettava? Siamo americani, America, aspetta, America, eccolo qui. 50 centesimi, No, è Falsetti, vale di più, dai. Devo oggi è venerdì, lancio la monetina per dare una risposta alle vostre angosciose domande. Se viene il 50 è un sì, se viene in questo caso la figura, insomma c'è la piazza del Campidoglio a Roma, è un no, va bene? Attenzione. Ecco, è andata qui, però io pari la porto qui. E cosa vedo? Non vedo nulla. Ho capito. Ora ve lo faccio vedere anche a voi. Lo faccio vedere lì però, Ecco, che si vede? Aspetta, Vedi? È la figura. No. Vedi la figura? È Piazza del Campidoglio di Roma. Aspetta. Non riesco... Insomma, si è vista. Allora, ora veramente la risposta alle vostre angosciose domande è no, e cioè no a tutto quello che mi fa male. Ciao da G, a lunedì, nel frattempo non fate troppo gli stronzi, esatto, mi piace. Ehi, fuori onda, yeah, wave, onda, wave. Sì. Portami un whisky. Ma sei un beo, io invio. Che sta a fare tanti discorsi. Vabbè, che per pigliare soldi, ma prima tirami fuori la macchina fotografica che è sempre nella tasca destra. In quella sinistra c'ho il telefonino. Poi basta, no, basta, basta. Questi qui, no, questi non andavano bene. Per il resto si spenge la luce e ci si saluta. E si sta a vedere. Allora...